Benvenuti o bentornati a I luoghi delle parole, il programma di Radiorama Sound in cui andremo ad esplorare le vite di alcuni autori sardi per collegare il loro lavoro letterario con il territorio. Dunque, oggi apriamo l'ultimo degli episodi di questa rubrica, di questo programma e abbiamo un conto in sospeso, diciamo, con la precedente puntata perché infatti abbiamo iniziato a parlare della vita di Salvatore Satta, figura particolarmente importante, ma siccome è appunto una vita abbastanza densa, abbiamo lasciato alcune cose in sospeso che è bene continuare oggi. Per fare un piccolo recap, perché siamo arrivati alla fine del programma, voglio ricordare che in questa trasmissione abbiamo deciso di prendere principalmente tre autori, che sono stati Emilio Lussu, Camboso e adesso Satta. L'idea era quella di creare un programma che mostrasse effettivamente i collegamenti con il territorio, non solo per quanto riguarda il raccontare e narrare il proprio territorio attraverso i libri, ma anche proprio come il territorio influenza la vita di una persona. E abbiamo scelto queste tre figure perché, diciamo, emblematiche ognuna di qualche aspetto di questo concetto. In primo luogo abbiamo parlato di Lussu perché rappresenta un po' cosa vuol dire percepire l'identità di un luogo e difenderla e combattere e cercare di migliorarla anche a livello politico e sociale. E quindi diciamo che tra tutti gli autori lui è forse il più importante sotto questo profilo. Poi abbiamo deciso di parlare di Camboso perché rappresenta effettivamente una figura molto legata al suo paese di origine e a cui il paese è molto legata. Che ci mostra come effettivamente, anche attraverso il lavoro giornalistico, egli abbia scelto, diciamo, di raccontare la sua vita e raccontare un pezzo di Sardegna, un pezzo di storia della Sardegna, di quotidianità della Sardegna che, via dicendo, nel corso della sua produzione ne ha influenzato, il pensiero, il modo di vedere il mondo. Infine, con Salvatore Satta ci scagliamo un po' dall'altro lato, perché vogliamo anche dire di come attraverso la letteratura si siano riusciti a raccontare le contraddizioni della propria vita, del proprio paese, dei propri luoghi. E infatti abbiamo concluso la puntata scorsa parlando proprio del Giorno del Giudizio, che è un libro che è stato pubblicato postumo. Come abbiamo detto, che rappresenta forse il capolavoro della produzione letteraria di Satta. È legata a questo aspetto che vi ho appena descritto proprio perché effettivamente il libro non ebbe un buon favore all'inizio. Ebbe un ottimo favore di cronaca una volta ripubblicato da Adelphi. Intanto ricordo che il libro è stato pubblicato postumo. Diciamo che ebbe un ottimo favore di critica dopo essere pubblicato da Adelphi perché in prima edizione uscì censurato. E questa censura si deve al fatto che si volesse nascondere, o diciamo che si volessero arginare le rappresaglie, se possiamo usare questo termine, o comunque le risposte negative da parte della comunità. Perché Il Giorno del Giudizio è un libro particolarmente critico della nuoro vissuta da Satta, delle sue contraddizioni, delle sue caricature, delle sue sfaccettature, anche più insomma, che possono risultare più umane nel senso negativo. E quindi diciamo che nella prima edizione si cerca di arginare queste risposte, perché attraverso la letteratura si racconta una Sardegna che sì, è fatta di paesaggi, di consuetudini, di tradizione che è importante conservare e che anche noi come radio cerchiamo di trasmettere e di preservare, però essendo ambiente sociale è anche un posto ricco di contraddizioni e di spine, diciamo, che devono essere. Di cui si deve trattare, che non si possa ignorare. E Satta fa proprio questo, mosso da una sorta di senso di lutto, di mancanza alla scoperta della perdita della casa di famiglia, una perdita voluta in un certo senso perché innescata dalle azioni del fratello che ha deciso di vendere questa casa, che incarna, diciamo, diventa materia per una sorta di memoria storica, perché la casa di famiglia non è solo il nucleo in cui si è sviluppata la giovinezza dello scrittore, dell'autore, ma è anche una sorta di archivio. Per lui era una sorta di archivio in cui venivano conservate le attività che hanno riguardato la famiglia e ovviamente anche il paese. Ricordiamo che Satta era figlio di era un borghese, era figlio della borghesia nuorese, figlio di notaio, è venuto al mondo nel 1902, quindi in quel periodo la posizione notarile del padre costituiva proprio un'appartenenza a uno strato sociale più alto. Sia a livello che economico sia appunto sociale. E quindi diciamo che quando l'autore viene a conoscenza della perdita di questa casa, gli crolla un po' il mondo, perché è una sorta di, come dire, è come se fosse stata sradicata un'ancora, la possibilità del ritorno al passato, alle radici, all'origine. E quindi diciamo che la perdita della casa si trasforma in una perdita identitaria, o almeno una parziale perdita identitaria. Ed è qui che inizia il processo di scrittura, che in questo caso è un processo di recupero, oltre che in certi versi anche di denuncia di ciò che è stato vissuto, ma è anche un processo di recupero, la possibilità di ritornare indietro al passato e renderlo immobile, immutabile attraverso proprio un'opera letteraria. Oggi andremo anche un pochettino a passeggio, tra virgolette, perché la storia si inizia a legarsi a proprio alla fisicità di quell'annuoro del 1902, di quell'annuoro della giovinezza, e ci permetterà proprio di percorrere quelle strade e quei luoghi che hanno influenzato la vita del grande autore. Ovviamente torneremo anche su alcuni cenni bibliografici e della produzione per completare il racconto, ecco. Comunque, io vi ricordo che come ogni settimana noi siamo in onda qua su Radiorama Sound. Vi ricordo anche il sito dell'emittente radioramasound.it, in cui trovate gli aggiornamenti legati alle nostre produzioni, ma anche la sezione podcast in cui recuperare eventuali puntate mancate o perse. E vi ricordo che se anche questa trasmissione termina, non c'è motivo per disperarsi, diciamo, perché settimana prossima siamo comunque in onda su questo spazio e affronteremo un tema molto interessante, un tema diverso, di cui vi parlerò alla fine della puntata. Quindi, come abbiamo detto, la figura di Salvatore Satta emerge come quella di un intellettuale completo, capace di dominare con la stessa maestria i codici del diritto e quelli della letteratura. Se la sua vita fu dedicata alla costruzione di un ordine giuridico rigoroso, la sua opera narrativa rivela il caos e il mistero che sottendono all'esistenza umana. Il giurista cercava la certezza della norma, invece lo scrittore esplorava l'abisso della coscienza e dell'intimità umana. Il giorno del giudizio rimane la testimonianza più alta di questa ricerca, un libro che, nato dal dolore e dalla solitudine, ha saputo parlare al mondo intero, trasformando la piccola storia di una famiglia nuorese in una grandiosa epopea universale sulla vita, la morte e la memoria. La sua eredità è dunque duplice: da un lato i monumentali commentari giuridici che ancora oggi formano generazioni di avvocati e magistrati, dall'altro un romanzo immortale che continua a interrogare i lettori sul senso del nostro passaggio sulla terra. Dunque, nel solco della vita di Salvatore Satta, la città di Nuoro non rappresenta soltanto un dato anagrafico o un semplice sfondo geografico, ma si configura come una vera e propria categoria dello spirito, un microcosmo denso di significati e di contraddizioni che l'autore esplora con la precisione del giurista e la sensibilità del poeta. Tra i quartieri che compongono questo mosaico urbano, Suena si distingue per una sua fisionomia quasi ancestrale. Definire Suena è come un quartiere che sorge è quasi un azzardo terminologico, poiché essa si presenta piuttosto come un nugolo di casette basse distribuite con un disordine che pure rivela una sua meravigliosa armonia interna. Sono abitazioni umili, quasi tutte a un solo piano, dove il tetto di tegole arrugginite sembra fondersi con la terra dei pavimenti, lasciando così la natura come l'ha creata. In queste dimore il cortile è spesso chiuso da muri a secco che ricordano le recinzioni delle tanche di campagna, e l'accesso è protetto da un semplice tronco posto di traverso, davanti al quale staziona il carro sardo, una struttura che Satta non esita a definire un capolavoro di arte astratta. In questo rione risiede la Nuoro Contadina, una comunità che vive quasi separata dal resto del centro abitato, custode di un insediamento che molti ritengono essere il nucleo originario dell'intera città. Diametralmente opposto sia fisicamente che socialmente si trova il quartiere di San Pietro o Santuredo. Se Seuna è il regno della terra coltivata, si può dire che San Pietro sia il cuore interno di Nuoro, il territorio dei pastori. A differenza di Seuna, i cui confini sono nettamente segnati da punti di riferimento precisi come il Ponte di Ferro, San Pietro possiede limiti incerti, quasi fluidi, eppure chiarissimi per chi lo abitava e per chi lo abita ancora, sicuramente. Esisteva una sorta di barriera invisibile che separava questa parte alta della città dal corso, la via principale. Diciamo che in passato un uomo di San Pietro avrebbe esitato prima di varcare quella soglia simbolica, che era il segno astratto di una stratificazione sociale profonda e, in un certo senso, invalicabile. Il corso Garibaldi, anticamente noto come Via Maiore, costituisce il midollo spinale della città di Nuoro. Ancora oggi conserva la sua caratteristica pavimentazione in lastroni di pietra e ospita lo storico Caffè Tettamanzi, un luogo che Satta descrive con affetto, paragonandolo per eleganza e atmosfera alle sale dei caffè veneziani, con i suoi divani rossi e le salette accoglienti. In questo tratto pianeggiante che congiungeva la piazza di San Giovanni, sede del mercato, al Ponte di Ferro, si svolgeva la vita pubblica della città. Qui, gli avvocati incontravano i loro clienti e i possidenti venuti dai paesi limitrofi con i loro abiti tradizionali dai colori vivaci cercavano di concludere affari con i mercanti locali. Era un passaggio obbligato verso i due grandi poteri che dominavano l'esistenza dei cittadini, il potere dello Stato, incarnato dal tribunale, e quello divino, rappresentato dalla maestosa cattedrale di Santa Maria della Neve. Proprio la chiesa cattedrale, con la sua mole sproporzionata voluta da un vescovo facoltoso, dominava la città dall'alto di un colle. Satta ricorda con ironia la scritta latina scolpita sul frontone, un omaggio alla Vergine della Neve che risultava incomprensibile persino per il clero locale. La struttura, simile a una gigantesca lumaca con i suoi due campanili, custodiva due campane leggendarie, Lionzedda e Lollobedda. Queste non erano semplici strumenti metallici, ma creature dotate di voce e carattere. Lionzedda, il cui nome richiamava l'estrema unzione, annunciava con il suo rintocco grave il passaggio dei morenti, mentre Lollobedda svolgeva il suo richiamo verso l'omonimo quartiere. Il suono di queste campane variava a seconda dell'umore del campanaio e i nuoresi sostenevano di saper interpretare ogni minima sfumatura di quei rintocchi che scandivano il tempo di una continuità immobile. questa immobilità è il tema centrale del ritorno di Satta Nuoro. L'autore è giunto ormai al termine del suo cammino, sente la necessità di ricomporre i due frammenti della propria esistenza. Gli anni della giovinezza sarda e quelli della maturità vissuti nella penisola italiana. In questa ricerca il cimitero cittadino di Saemanca diventa un vero baricentro della narrazione. Per Satta Nuoro è un paese che dorme un sonno secolare dove la socialità è spesso solo apparenza e le case sono chiuse come fortilizi. In un contesto dove ognuno vive isolato nella propria farmacia o nel proprio caffè, il cimitero resta l'unico autentico punto d'incontro. È lì che il narratore si dirige per evocare i morti, convinto che solo attraverso la ricostruzione delle loro vite sia possibile liberare e comprendere la propria. Questo senso di isolamento e di precarietà della condizione umana attraversa tutta la produzione narrativa di Satta, a partire dal suo primo romanzo intitolato La Veranda. L'opera, ambientata in un sanatorio dove un giovane avvocato convive con altri malati, trasforma i degenti in poveri relitti umani, privati della loro identità originaria. Essi perdono i propri nomi per acquisire soprannomi legati alla provenienza geografica in un processo di alienazione che li porta a prendere confidenza con l'idea della morte. Nonostante il valore dell'opera, la critica dell'epoca non fu pronta ad accoglierla. Quando fu presentata al Premio Viareggio del 1928, la giuria la ritenne inadeguata per la sensibilità del pubblico italiano, giudicandola troppo cruda e disturbante. Il manoscritto andò persino perduto per decenni, venendo ritrovato casualmente e pubblicato solo nel 1981, confermando la sfortuna editoriale che accompagnò lo scrittore in vita. Lo stesso destino di incomprensione colpì il De Profundis, un lavoro che esprimeva un pessimismo talmente radicale da essere rifiutato da importanti case editrici come Einaudi. In quegli anni, caratterizzati da un intenso fervore politico, l'analisi di Satta, che vedeva il popolo italiano come un oggetto passivo della storia, indifferente alla propria miseria e privo di virtù civile, era considerata inaccettabile. Satta difese con vigore la sua visione, ricordando il coraggio dimostrato nel dopoguerra come rettore a Trieste, ma dovette attendere molti anni prima che l'opera trovasse la sua giusta collocazione nel panorama letterario, grazie alla riscoperta tardiva dell'autore avvenuta negli anni Ottanta. Tuttavia, dietro l'immagine pubblica del giurista austero e del pensatore pessimista, la vita privata di Satta rivela un uomo di profonda tenerezza e vivace ironia. Il suo matrimonio con Laura Boschian, che egli chiamava affettuosamente Mucio, fu un sodalizio intellettuale e affettivo solidissimo. Le lettere raccolte nell'epistolario intitolato Mia indissolubile compagna mostrano un lato inedito di Satta, un uomo capace di grandi fragilità e di un corteggiamento arguto e diretto, come dimostra il racconto del loro primo incontro quando lui le chiese se fosse fidanzata per evitare pasticci nel caso si fosse innamorato. Questa solarità si esprimeva anche nei Padrigali mattutini, brevi componimenti scherzosi che Satta lasciava alla famiglia prima di recarsi all'università. In questi scritti, firmandosi con pseudonimi ironici come Bibi Dante, egli commentava con leggerezza la vita quotidiana e i congressi accademici, anticipando quasi la brevità e l'immediatezza delle forme di comunicazione contemporanea, come potete immaginare messaggi su WhatsApp o sui social. In campo giuridico la sua statura rimane insuperata. Opere come il commentario al codice di procedura civile, soliloqui e colloqui di un giurista non sono solo testi tecnici, ma riflessioni profonde sul rapporto tra il diritto e la vita. Satta combatteva contro il concettualismo sterile, sostenendo che il giurista non debba essere un creatore astratto, ma un osservatore capace di leggere con semplicità i fenomeni sociali. La sua visione umanistica lo portò spesso a essere una voce voce fuori dal coro, osteggiata da un ambiente accademico che prediligeva la teoria alla pratica del diritto vivente. Egli credeva fermamente che il diritto non dovesse essere separato dalla responsabilità dei doveri, una posizione che lo rese un libero pensatore, spesso isolato, ma mai solo. Oggi l'eredità di Salvatore Satta vive non solo nei tribunali, ma anche nella cultura popolare e multimediale. La riscoperta del suo capolavoro, il giorno del giudizio, appunto, è passata attraverso la voce di grandi interpreti come quella di Tony Servillo e la sensibilità di editori come Roberto Calasso, che ne fecero un caso letterario mondiale tradotto in decine di lingue. Persino il mondo del fumetto ha reso omaggio alla sua opera con una graphic novel che esplora quel mondo nuorese fatto di corvi e di ombre. Resta il rammarico per parte della sua corrispondenza privata rimasta a lungo inedita a causa della severità dei giudizi in essa contenuti, ma rimane intatta la forza di una scrittura che è stata, per Satta, l'unico vero strumento di riscatto e di comprensione del mistero dell'esistenza. Per comprendere appieno quest'uomo è necessario osservare come egli interpreta la figura del giurista, non come un freddo architetto di norme, ma come un custode dell'umano. Satta era profondamente convinto che il diritto non potesse essere separato dalla vita, e questa sua convinzione lo portò a una critica feroce verso il formalismo giuridico che dominava la cultura accademica italiana del suo tempo. Secondo la sua visione, il processo non è un meccanismo astratto, ma un'esperienza tragica, un momento in cui la verità dell'uomo viene messa a nudo davanti alla legge. Questo concetto emerge con forza in una delle sue opere postume più significative, intitolata Il mistero del processo, dove l'atto di giudicare viene spogliato della sua aura burocratica per essere rivelato nella sua essenza metafisica. La carriera di Satta fu segnata da una solitudine intellettuale che egli rivendicava con orgoglio. Mentre molti dei suoi colleghi si rifiutavano diciamo, semplificare e quindi trovavano rifugio in costruzioni dottrinarie sempre più complesse, lui cercava la semplicità e la concretezza dei rapporti sociali. Questa sua attitudine lo rese in ambito universitario una figura che, come abbiamo detto, era particolarmente estraniata, fuori dal coro, spesso isolata da colleghi che mal sopportavano la sua indipendenza di giudizio e la sua capacità di smascherare l'inutilità di certi tecnicismi. Durante gli anni dell'insegnamento, egli insisteva con i suoi studenti affinché non si limitassero a imparare a memoria i codici, ma cercassero di leggere i fenomeni nella loro genesi. Per Satta, il compito del giurista era quello di vedere la realtà, non di inventarla. Questa ricerca della chiarezza si rifletteva anche nel suo stile di scrittura giuridica, che pur essendo estremamente tecnico, conservava una fluidità e una cura linguistica che tradivano la sua naturale vocazione letteraria. Un aspetto poco esplorato della sua biografia riguarda il profondo legame con la famiglia e il modo in cui i lutti abbiano agito da catalizzatori per la sua creatività. La morte del fratello Filippo non fu solo una tragedia affettiva, ma rappresentò la fine di un'epoca e la perdita di un punto di riferimento fisico, appunto, come abbiamo detto, della casa nuorese. Quando il fratello decise di donare la casa a un istituto religioso, Satta percepì questo gesto come un tradimento della memoria familiare e nelle sue lettere a Bernardo Albanese egli descrive lo sconcerto di fronte a un archivio e una mobilia che, sradicati dal loro contesto, andavano a perdere ogni significato. È da questa sensazione di essere diventato apolide nella propria terra che nasce l'urgenza di produrre il giorno del giudizio. Il romanzo non è quindi solo un'opera di memoria, ma un tentativo di ricostruire con la parola ciò che la realtà aveva distrutto, un atto di resistenza contro il nichilismo che sembrava aver travolto la sua stirpe. La sua attività a Trieste nel secondo dopoguerra merita anch'essa un'attenzione particolare. In quel periodo di estrema tensione politica e incertezza istituzionale, Satta assunse la carica di rettore con un senso del dovere quasi militare. La sua gestione dell'Ateneo fu caratterizzata da una fermezza assoluta e dalla volontà di proteggere l'istituzione universitaria dalle ingerenze esterne, siano esse state dei comandi militari o alleati o delle diverse fazioni politiche che si contendevano il controllo della città. Questa esperienza triestina, segnata da responsabilità gravose e da decisioni difficili, alimentò le riflessioni contenute nel De Profundis. In quest'opera Satta analizza il concetto di morte della patria non come un evento geopolitico, ma come un collasso morale collettivo. Egli osserva con amarezza come molti italiani, dopo aver sostenuto la dittatura, cercassero ora di accreditarsi come democratici senza aver compiuto un vero esame di coscienza. Questa sua onestà intellettuale, che non risparmiava nessuno, fu la causa principale dei rifiuti editoriali che l'opera ricevette per decenni. Sul piano strettamente letterario, la grandezza di Satta risiede nella sua capacità di trasformare la cronaca di un piccolo centro sardo in una narrazione universale. Nel giorno del giudizio, i personaggi non sono semplici abitanti di Nuoro, ma archetipi delle condizioni umane. Il padre notaio, la madre Antonietta, i vagabondi e i nobili decaduti diventano maschere di una danza macabra che interroga il lettore sul senso del tempo e della morte. Satta descriveva Nuoro come un luogo dove il prossimo non esiste, dove ognuno è prigioniero della propria apparenza. Eppure in questo pessimismo cosmico c'è una profonda pietà per l'essere umano, una comprensione delle debolezze che solo chi ha passato la vita a studiare diritto e violazioni può possedere. Le opere postume dedicate alla sua vita privata, come le lettere alla moglie Laura o i messaggi mattutini ai figli, offrono un contrappunto necessario alla severità dell'opera pubblica. In questi scritti emerge un uomo capace di scherzare su se stesso, di usare pseudonimi bizzarri e di esprimere un amore profondo e quotidiano. Il sodalizio con la moglie, non fu solo sentimentale, ma anche culturale. Infatti, lei fu la prima lettrice e la custode attenta della sua eredità. Il rifiuto della signora Laura di pubblicare l'epistolario completo con Bernardo Albanese a causa dei giudizi troppo taglienti su personaggi che erano allora ancora in vita, testimonia la ferocia critica di Satta. Un uomo che non faceva sconti a nessuno, nemmeno agli amici più cari, se in gioco c'era la verità intellettuale. Infine, bisogna considerare l'impatto che Satta ha avuto sulla cultura contemporanea. La sua riscoperta negli anni Ottanta ha permesso di inserirlo stabilmente nel canone dei grandi autori del Novecento, accanto a figure come Tommasi di Lampedusa o Italo Svevo. Il fatto che un autore inizialmente ignorato o rifiutato sia diventato un caso internazionale tradotto in 19 lingue dimostra che la qualità della sua scrittura e la profondità dei suoi temi possiedono una forza intrinseca capace di superare le barriere del tempo e dei pregiudizi editoriali. Satta rimane oggi un modello di rigore e di passione, un esempio di come sia possibile conciliare una carriera accademica di altissimo livello con una ricerca artistica solitaria e senza compromessi. La sua lezione più grande è forse proprio questa, che la legge e la letteratura sono due modi diversi, ma complementari di cercare di dare un senso all'enigma della vita. Dunque, diciamo che queste erano le note conclusive della nostra piccola, breve biografia su Satta e sulle sue opere. Il tentativo è quello che vi ho elencato e descritto all'inizio della puntata, cioè di tradurre su questa trasmissione una testimonianza di come la letteratura si sia intersecata nella vita quotidiana e ne abbia trasmesso a noi un ricordo della Sardegna che fu attraverso proprio i suoi luoghi. E la scelta di raccontare la Sardegna in modi diversi, da una parte quello attualissimo al periodo e probabilmente anche oggi di lusso, cioè di rendere conto delle problematiche della sua terra e cercare quindi di migliorarle, di trasformarla in qualcosa di più auspicabile per le generazioni future e per i suoi contemporanei. L'altro è stato quello di Camboso, di vedere come dalla terra, dalla propria terra, dalla Sardegna in questo caso, si possano trarre ispirazione e anche dinamiche che possono essere un nucleo creativo per delle opere, e infine quello di Satta che ci ricorda, non solo ci mostra un connubio divertente e anche capace di stupire tra il giurismo, tra la legge e la letteratura, ma ci ricorda anche dell'importanza del senso critico, cioè il sapersi guardare intorno e attorno soprattutto per cercare di capire e di cogliere le contraddizioni della società in cui viviamo. Ovviamente tutto ciò di cui abbiamo parlato presenta tantissime riflessioni di carattere filosofico, sociale, culturale e politico, e sono riflessioni che io vi invito anche a comunicarci perché ci fa sempre piacere avere un riscontro con i nostri ascoltatori. Potete trovare il form per comunicare con noi direttamente sul nostro sito radioramasound.it oppure usare i nostri contatti sia su WhatsApp che sui social in maniera più diretta e veloce. Io intanto vi ringrazio e vi ricordo l'appuntamento con settimana prossima perché se anche questo programma si chiude se ne apre subito un altro. E infatti andremo a parlare di musei e andremo a farci un bel giro lungo la Sardegna dei musei per descrivere un po' la loro storia, le loro collezioni e cosa oggi è possibile andare a scoprire sul nostro territorio. Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata.